Sono arrossisco sempre, ma più di così non posso diventare rosso, quindi sono tranquillo. Grazie per avermi invitato, perché mi date anche l'occasione di conoscere realtà di chiesa che non conosco, che conosco parzialmente, e questa è una grande ricchezza del mio non lavoro, per cui io alterno il mio tempo andando in montagna, scrivendo libri e poi... Lo so, mi dispiace per voi, sappiate che l'invidia è da confessare. Grazie Don Carlino, grazie a tutti. Cosa faremo in questi due giorni? Cercheremo di meditare la parola di Dio. Io vi darò la farina del mio sacco, poi lascio allo spirito che abbiamo così ben invocato aiutare a sintonizzarsi con la vostra esperienza familiare, ok? Non vi conosco, quindi parlo liberamente, domani me ne vado, quindi ancora meglio. Ho solo da spezzare con voi la parola di Dio intorno al pane, come il pane. Allora, quando mi è stato fatto questo invito, ho posto delle condizioni. La prima era di aprire questo incontro anche a qualche straniero. Infatti ringrazio per l'accoglienza che avete riservato anche a quanti sono arrivati e che vengono perché io godo di una immeritata e perniciosa fama. E quindi vogliamo fare questo. Cosa faremo concretamente di diverso rispetto a quello che faremo? Mi è piaciuto molto, anche perché non lo conoscevo, ma... è sempre una ricchezza quella di incontrare persone nuove, quello che diceva prima Don Carlino, cioè non siamo qui a fare cultura, a fare chiacchiere da te, siamo qui a lasciare che la mia esperienza familiare, poco prima di venire ho chiamato mio figlio che piangeva perché ha perso scacchi con mia moglie, e questo era un problema evidentemente, io adesso mentre lui parlava pensavo a questo, però lasciare illuminare la nostra concreta esperienza familiare. Bella, brutta, in forma, al top, al minimo. Qualcuno mi ha scritto in questi giorni su Facebook, io sono separato, posso venire, e ci mancherebbe, certo che sì. Perché, no, così direi che va bene. Se sentite bene, mi dite voi. Sto in piedi perché ho l'influenza, quindi state un cordone sanitario. Se dovesse vedere una faccia strana è perché sto per vomitare, ma potrei farcela. Stavo dicendo questo, al centro la risorsa di questo incontro, di questi incontri è la mia esperienza familiare, la mia, la vostra, ed è quella che vogliamo mettere al centro. Noi siamo qui come mendicanti a chiedere al Dio che ha inventato l'amore qualche parola da darci. È Lui che spezza il pane, è Lui che ha creato questa genialata, che noi ci siamo scambiati in un certo momento magari con grande passione, in un certo momento un po' meno. Alcuni magari hanno fatto anche esperienza di fallimento o di ricominciare. Oggi è sabato. Ok, ieri mattina a Firenze prendevo un caffè con una persona che mi aiuta nei viaggi, ho una rete di amici che mi aiutano da Abu Dhabi a Bruxelles, e lei mi chiedeva se stavo scrivendo qualcosa di nuovo, certo, e mi diceva: scrivi qualcosa sul fallimento. Perché lei è una delle persone, il 30% in Italia, secondo l'ultimo censimento Istat, che non ha trovato un compagno, o che l'ha trovato e non c'è più. 30%, contro la retorica a volte delle nostre pastorali di settore, per cui o uno è consacrato, o uno è in famiglia, vabbè, e gli altri dove stanno? Quindi quello che voglio dirvi per ampliare e includere il benvenuto è: siamo veramente venuti bene e il Signore vuole farci del bene. Allora ho pensato, quando mi è stato chiesto di fare questi due giorni, ho pensato di fare due cose sostanzialmente. Questo pomeriggio voglio fare una riflessione che magari qualcuno di voi ha già ascoltato da altre parti, ma che per me è importante, un po'... proviamo a fotografare la situazione, perché io sono uno di quei cristiani che hanno molto a cuore una frase di Gesù. Quando Gesù dice: sapete leggere i segni dei tempi, come mai non riuscite a capire che tempo state vivendo? Che è una parola che ha ispirato i nostri padri conciliari qualche decennio fa e che deve continuare a ispirare la nostra esperienza. Allora, questo pomeriggio proveremo a chiederci: come sta la famiglia? Perché la mia famiglia è dentro questo mondo, perché la mia famiglia si nutre dei messaggi, dei pensieri, degli stimoli, delle intuizioni che il nostro mondo ci sta dando. Perché se avete dei figli, non è vero, preadolescenti, non è una malattia la preadolescenza, passa poi, sappiamo che questi qui si nutrono delle parole della società più delle nostre. E se il mondo sta cambiando, il termometro di quanto sta cambiando è soprattutto nella evoluzione o nella involuzione dell'idea di affettività. Ora state tranquilli, rilassati, non ho i numeri, non ho voglia, sono valdostano, sono tendenzialmente un po' orso di affrontare temi spinosissimi quali le nuove famiglie, l'allargamento delle famiglie, i matrimoni gay. Mi trincero dietro Papa Francesco e dico lasciamo agli esperti queste cose, ma io voglio capire come io, Paolo, che faccio un'esperienza familiare di padre, di sposo, mi confronto con una cultura che dice dell'affettività l'esatto contrario di quello che io sperimento. Ok? Se non ci capiamo su questo e non ci lasciamo illuminare dalla parola, vi anticipo le conclusioni, perché io credo ciecamente che è Dio che ha inventato l'amore e magari saprà come funziona. Se non ci diamo insomma un criterio interpretativo, adesso parlo difficile così per far vedere che ho studiato, una chiave di lettura e di interpretazione della realtà a partire dalla fede, ognuno dica quel che cavolo vuole, esattamente come sta succedendo in questo mondo. Perché uno dice tutto il contrario di tutto e pare che non ci sia più nessun criterio. Dopo questa breve introduzione voglio sviluppare tre punti. State tranquilli che ho una particolare sensibilità nel vedere la gente addormentarsi, quindi a un certo punto. Una volta avevo un parroco, Don Carlino, simpaticissimo, che mi diceva: sai Paolo, quando fai le conferenze guarda bene quelli dell'ultima fila. Ok. Quando vedi che cominciano a far così, taglia. Se vedi che fanno, interrompi. Ovviamente quello che diciamo vale per l'Italia, neanche per tutta l'Italia, perché Sud Italia e Nord Italia sono due mondi. Facciamo una media. Come sta l'affettività in Italia in questo momento? Guardiamo dei numeri. Purtroppo non abbiamo tanti dati, ma quelli che abbiamo sono significativi. Quante coppie si sposano in un anno in Italia? Vi boccio tutti, Circa 240.000, circa 500.000 persone, va bene? Ovviamente questa statistica non tiene conto di chi convive, di chi fa il fidanzato 1, 2, 10, 20, 50 volte o di chi si è separato e decide di non risposarsi. Riusciamo a sapere quante persone vivono in coppia? Se diamo retta all'ultimo censimento, quello decennale che abbiamo appena fatto, pare che su 10 italiani... In questo momento succede così, 3, vi dicevo, vivono da soli, 7 si definiscono vincolati sentimentalmente e solo 4 vivono in coppia stabile, cioè o sposati civilmente o sposati in chiesa. Questo vuol dire che non soltanto siete in minoranza, ma che delle coppie che si sposano nel Signore, in chiesa non mi piace come definizione, sono la minoranza delle minoranze. È molto diverso, la mia regione autonoma Valle d'Aosta ha un primato nazionale. In Valle d'Aosta su 10 matrimoni 7 sono civili e 3 sono concordatari. In Sud Italia 9 sono concordatari e 1 è civile. Però questo ci dà già un po' un'idea sostanzialmente. Ma al di là dei numeri c'è un'altra cosa estremamente interessante. E qui io non sono un esperto, ma leggo per stare un po' aggiornato come chi si occupa di pastorale familiare. Allora dobbiamo ascoltare i sociologi, cioè coloro che studiano i comportamenti sociali, che ci dicono che sempre in Italia o diciamo nel mondo europeo-americano, del continente americano, del Nord America, c'è stata un'evoluzione di questo genere, c'è un concetto che capiamo tutti al volo, c'è Franco Garelli di Torino, un bravissimo sociologo che sintetizza molto bene, parla, citando un famoso sociologo americano, di dimensione affettiva della famiglia, cioè in questo momento ciò che prevale in un rapporto di coppia è l'affetto, Voi dite bella forza, sta cippa bella forza. 100 anni fa non era quello la cosa determinante. In molte culture, nel vostro vicino di casa cingalese, non è quello l'elemento dominante. L'elemento dominante di una coppia, fino a un secolo fa, era per esempio la sopravvivenza. Dalle mie parti, ma immagino anche nella zona laziale, in una cultura rurale molto povera, la famiglia era indispensabile alla sopravvivenza. La zia che restava zitella era una tragedia, perché era a carico della famiglia d'origine. Poi mio nonno e mia nonna sono due presenze sempre molto attuali nelle mie conferenze. Lui si chiamava Emè, Amato, tanto figlio di Enne, mi piace moltissimo questa cosa, Amato. Mia nonna paterna si chiamava Clémentine, Clementina. Si sono sposati, hanno vissuto, hanno avuto due figli, mio nonno faceva il contadino, mia nonna faceva la casalinga, e forse si sono anche amati. Ma non era la cosa principale della loro coppia. Io ricordo ancora mia nonna, che è mancata un decennio fa, che si vantava di avere partorito il 30 luglio 1930 mio padre, giusto in tempo per andare a mungere le mucche. Ora, io non so le mamme qui presenti cosa ne pensino, ma immaginate, giusto in tempo, meno male, perché il marito era in fabbrica. Dalle mie parti, poi ognuno declini secondo la propria esperienza e provenienza, della forma fisica, dell'appeal di una donna, diciamo, non era al top dei valori. La cosa principale di una donna era che appunto fosse robusta e lavoratrice. Così come per un uomo, la posizione fondamentale non erano tanto i muscoli o la posizione sociale, ma che non bevesse. Perché l'alcolismo era un problema gravissimo di tutte le civiltà montanare, c'è tutto uno studio dietro. Cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo che fra il modo di capire e di intendere la famiglia e l'amore dei vostri e dei miei nonni e il nostro è passata un'era geologica. Di questo noi dobbiamo tenerne conto. Cioè, quando come cristiani proponiamo un modello di famiglia, non stiamo proponendo la famiglia patriarcale dell'Ottocento. Quella non è più possibile e non è nemmeno bene che venga riproposta. È cambiato il ruolo della donna radicalmente e in positivo. È in positivo. È cambiato il ruolo della pari responsabilità. Ricordo una scena divertentissima qualche tempo fa, mio bimbo era piccolo, eravamo con mia moglie a sciare, a far fondo, ci davamo il turno, cioè io ero nel bar con mio figlio, che allora aveva 3 anni e 3 anni e mezzo, giocavamo non so che cosa, e c'era una signora diversamente giovane che a un certo punto ha detto: scusi, se glielo dico, a me emoziona vedere un padre che gioca con suo figlio. Mio marito invece, più che rimproverarmi che nostro figlio non aveva rispetto, non mi diceva. Ma non sto parlando del 1820, quindi questa era una donna sposata negli anni 60. Ora, è importante capire questo, cioè quando noi oggi diciamo che il concetto di famiglia è cambiato, intendo dire che è veramente cambiato. Il concetto di famiglia affettiva è fondamentale, perché? Se io vi chiedessi perché vi siete sposati, sono convinto che il 95% di voi risponderebbe, un po' ingenuamente, per amore. Che bello! Che bello, ma che poco. È l'unica ragione che tiene insieme una coppia in questo momento, è l'amore. Cioè, non la pressione sociale, non il ruolo, non la necessità di sopravvivenza. Sapete quando sono iniziati su larga scala le separazioni e le convivenze? Quando si è progredito nell'evoluzione del ruolo della donna in Italia e in Europa, e c'era lavoro. Mia nonna mai avrebbe potuto immaginarsi di separarsi, perché non avrebbe saputo come vivere, banalmente. Quante volte, ancora oggi, soprattutto in situazioni sociali particolari, ho incontrato delle mogli, magari menate dal marito, che mi vengono a dire a 50 anni, dico, sì, io mi separerei, e poi come vivo? E poi come vivo? E chi me lo dà un lavoro a 50 anni? Ho sempre fatto la casalinga. Cioè, è veramente radicalmente cambiato. Cosa sta emergendo quindi? L'aspetto affettivo, interessante, il Garelli tra l'altro sostiene questa cosa che emerge da tutti i dati, eccetera, eccetera, che se voi oggi chiedete a una coppia di fare un ordine di priorità delle cose importanti che tiene insieme una coppia, al primo posto sapete cosa c'è? Il dialogo e la relazione. Il dialogo e la relazione. Valori come, per esempio, il ruolo sociale, il buon partito, ve lo ricordate? Mia nonna, mia mamma ha detto, sì sì, sposa quello lì, perché fa l'impresario, soldi. Il buon partito del paese era il medico del paese, cioè l'attenzione anche alla sicurezza e alla stabilità economica, che noi adesso siamo in crisi, ma una volta era ancora più forte, erano dei valori di cui tener conto. Oggi tutto questo è stato azzerato, viva, bene, ma non c'è più niente che tiene insieme la coppia, se non l'affetto, se non l'amore. Ci siamo? Un ultimo dato, poi se qualcuno volesse degli approfondimenti, chieda a Don Carlino. Sicuramente avrete una biblioteca, insomma ci sono dei centri studi, per esempio i Paolini nel senso di, non Paolo Curtaz, i Paolini della San Paolo hanno un centro studi, ci sono diverse realtà in Italia, non molte bisogna essere onesti, che lavorano molto seriamente. Però è importante avere questo, perché noi viviamo in questo paese, non nel paese dei puffi o quello delle nostre fantasie. Sono registrato? O dei nostri vescovi? Che non si capisce mai dove, a parte il vostro ovviamente. Ma a volte dice, ma dove vivono i vescovi? Ma qualcuno gli ha fatto vedere come, boh, non so di cosa parlino. Ma in questo mondo, cioè i vostri figli dell'amore non hanno il concetto della dottrina sociale della Chiesa. Quello concetto, cioè che la coppia ha a che fare con l'affetto e basta. Ci siamo fin qua? Prima di fare un ulteriore passo, una cosa interessante. Guardate, da questo punto di vista è sconcertante una cosa. Che anche le giovani generazioni, quando viene loro chiesto qual è il valore numero uno, vi diranno la coppia. Vi diranno la coppia. Chi di voi ha avuto la tragica esperienza, come ho avuto io, adesso ho fatto anche una cura disintossicante, psicoterapia, lavori di gruppo, di insegnare religione, e si è trovato ad avere una classe di quarta e quinta superiore di un professionale, che vuol dire tutti bocciati tre volte, sui 22 anni, che se dicevi una parola storta ti tagliavano le gomme della macchina, e insegnavi religione? L'unica cosa che li teneva seduti alla sedia era parlare di affettività, per loro voleva dire scopare, però da lì potevi partire, ok? Interessante, perché questo bisogno di affetto, questo bisogno di amare, di essere amati, anche se poi non ho le istruzioni per l'uso, e lì ci arriveremo, c'è ancora. Anzi, è l'unica cosa che è rimasta. Non troverete più nessun giovane, a parte qualche decina, che si occupa di politica o che si appassiona di un ideale. È passato anche il tempo ecclesiale, se mai c'è stato, gli anni 80 e 90, io provengo da lì. Quelle esperienze forti, movimentiste, le associazioni, le aggregazioni, gli scout, l'azione cattolica, comune e liberazione, non c'è più nulla, nulla. L'unica cosa che è rimasta è l'affetto. È crollato anche il muro di Berlino. I sociologi parlano di un rifugio nel privato. Quando tra pochi mesi andremo a fare la prova costume sul Lido, vedrete pile di riviste che vi parleranno di storie d'amore. Ok? L'amore è al centro di tutto. Poi è interessante come è declinato. La starlette di turno che dice, quella che ha avuto 42 storie, dice, questa volta è la persona giusta. Mi sento proprio innamorata. E vendono. Okay. Interessante perché anche, da un punto di vista sociale, è interessante che abbiamo un paradosso, per cui non è in crisi il concetto di famiglia, ma è in crisi il concetto di famiglia così come lo intendiamo noi. Per esempio, un dato che sconcerta è che i giovani intervistati mettono al primo o al secondo posto del valore di una relazione, sapete cosa? La fedeltà. Ma la fedeltà alla relazione, non alla persona. Cioè, fino a che io e te ci amiamo, io ti sono fedele. Il problema è quando stabilisci che non ci amiamo più. L'amore è eterno finché dura. E su questo ci siamo. È curioso perché, a margine, possiamo dire che le esperienze borderline, no, non mi piace dire, alternative, diverse, pensate per esempio ai matrimoni gay, si ispirano al modello di famiglia tradizionale. Questa è una cosa che io non capisco. Cioè, chi ha la famiglia non la vuole, chi non ce l'ha la vuole a tutti i costi. Viene da chiedersi se non è una richiesta di riconoscimento sociale. È interessante, sapete, io vivo a 30 km dal confine francese. Caro Don Carlino, su Google io digito il mio indirizzo, da me, da casa mia, a Notre Dame de Paris, la cattedrale di Parigi, sono 640 km. Da casa mia a qui sono 770. In Francia, che è uno stato laico, ma ben al di là di quello che vi immaginiate, c'è in questo momento una forte reazione da parte della società laica francese contro il matrimonio gay, i manif pour tout. Lo Stato, Hollande, ha imposto l'educazione di genere, cioè la togliere la terra dei gender e tutto, negli asili. E i genitori boicottano gli asili. Mai successo, eh? Cioè, i francesi ci insegnano, eh? Laicamente mai successo. E c'è un movimento curiosissimo che è fatto da omosessuali, c'è un movimento, c'è un sito, è bellissimo, sono le testimonianze bellissime, che sì, non vogliono il matrimonio gay. Dicono che questa è una battaglia della lobby LGBT e loro non lo vogliono. E loro dicono, cioè, il matrimonio deriva da mater. Che senso ha? Questo per dire che anche in questo aspetto vedete che c'è sempre un richiamo a qualcosa. Sarebbe interessante approfondire, ma non è questo il luogo. Ora, primo grande, facciamo un passo ulteriore. Allora, stiamo dicendo che al centro della relazione di coppia in questo momento, che respiriamo noi, che respirino i nostri figli, di cui inconsciamente anche noi siamo intrisi fino all'ultima cellula, c'è quindi l'identificazione dell'esperienza di coppia come esperienza affettiva di amore. Bello, fantastico, magnifico. Finiamo qui, andiamo a casa. Più di così, io voglio amare, anche voi immagino, no? Quando io rido sempre quando leggo il comandamento dell'amore. Gesù che ci comanda di amare. Come se dicesse a mio figlio Jacopo, mi raccomando, ti ordino di giocare ai videogiochi. Vabbè, dai. Dio ci comanda esattamente di fare ciò che noi desideriamo nel profondo. Esattamente, esattamente. E allora perché c'è tutto sto casino? Cioè, se ci siamo liberati da un modello sociale legato a una cultura che non c'è più, in cui il ruolo della donna era anche un pochettino così cos'ha e c'è la morale, se oggi siamo tutti abbastanza liberi sostanzialmente di fare quello che volete, intendo dire che a parte lo stretta cerchia familiare, se avete una storia con un'altra persona non vi fate beccare, che vi viene a dire qualcosa? Anzi. L'altro giorno seguì una coppia che si sta separando e lui, che ha avuto una storia con una signora, con una ragazza, ormai la frittata è fatta, ho detto svegliati prima, e lui mi diceva, sai, chiedevo ai miei amici aiuto, e questi dicevano, ma che bello, che culo che c'hai, magari averne. Questa è la logica, più ce n'è meglio è. Se l'amore è una cosa bella, è perché mi devo limitare a una persona? Cito uno dei miei maître à penser, Luciana Letizzetto, prima maniera, non mi piace tanto da Fazio. La Lucianina, quando la conosceva a Torino, in un suo libro, uno dei primi simpaticissimi, descrive una cosa con la sua battuta sagace, però centrata, dice, una volta ci si amava e ci si prometteva fedeltà per tutta la vita, bella forza, si viveva fino a 40 anni, oggi l'età media è di 85 anni. Quindi rischi di stare insieme con una persona per 60 anni. Ma neanche, cioè, sapete che oltre l'ergastolo dopo 30 anni sei fuori, lo sapevate? 60 anni insieme a una persona, cioè, è ovvio che diventa una roba incomprensibile, cioè, è difficile da vendere una cosa così. Però la domanda resta, ma se dunque è tutto così semplice, perché invece di vivere l'epoca d'oro dell'amore abbiamo la percezione di vivere nella più totale e assoluta confusione? Perché per esempio questo nostro mondo, coda di paglia, il signor Sigismondo Freud avrebbe di che dire, il mondo ipocritamente evita di parlare del dolore suscitato dalla fine di una relazione. Attenzione, non faccio il cattolico bigotto che adesso... No, faccio l'ateo. Se tu hai creduto in una relazione e ci hai investito, non sei sposato, chi se ne frega, vivi insieme. E magari fai due figli col tuo compagno o con la tua compagna, e poi ti separi, è il dolore e il fallimento più indicibile che un essere umano possa pensare. Perché c'è tutta questa retorica ipocrita? Per cui... è il mondo delle grandi opportunità e delle grandi occasioni. Ora, io sto per dirvi una delle quattro frasi che dovrete scolpire sulla mia lapide e di cui vi ricorderete di me, di questi due giorni, per il resto della mia vita. Non perché sono vanitoso, ma perché è vera. E la dico adesso perché mi viene in mente adesso. Ora, tutta questa retorica che abbiamo della coppia, dell'amore come opportunità, più ce n'è meglio è, che bello, non fa i conti con la realtà. Sapete qual è la realtà? Che per molti di noi qui dentro la persona che ho accanto è l'unica che ha accettato di stare con me. Ce lo possiamo dire una volta per sempre? No, perché nemmeno. C'è gente a volte che passa la vita intortata da questo mondo di Belem e di gente, aspettando, no? Ma di che? Ma con tutto rispetto, ma ci guardiamo? E questo fa dei danni pazzeschi. Perché nessuno parla della sofferenza? Io ne parlo con alcuni di voi. Io sono figlio di genitori separati. I miei si sono separati nel 1976, tre mesi dopo la legge sul divorzio. Allora voleva dire che i professori ti dicevano quello lì che ero io, figlio di genitori separati. Però so io quanto sono stato male. Chi di voi lavora nel sociale, come educatore sociale, sa i danni che sta facendo questa visione, diciamo, leggerina dell'affettività. Da questo punto di vista, io non sono un esperto di diritto, ma io sono assolutamente d'accordo con i padri costituenti che premiavano il matrimonio civile o concordatario a scapito della convivenza. Ma col cavolo che mettiamo tutti sullo stesso livello. Io, stato laicissimo, se ho una coppia che dice io davanti a te facciamo un contratto e ci impegniamo, io tiro un sospiro di sollievo. Ma voi lo sapete che in Francia era passata, poi l'hanno chiusa perché si sono resi conto, la possibilità di divorziare via SMS? Non è una barzelletta. I famosi Pax che sono stati fatti, io ho diversi amici omosessuali che sono andati in Francia a sposarsi, si sono divorziati poi, perché da ridere, hanno voluto i Pax a tutti i costi e adesso vogliono il divorzio dei Pax. Cioè, ma deciditi, ciccio, una buona volta. Ah no, però io voglio, fammi capire, tu vuoi che lo Stato ti dia i diritti di uno che si assume un impegno senza assumerti i doveri? Ciccio, no, non ci siamo proprio capiti. Io, Stato, che devo poi affrontare una separazione di coppia, un bambino che ha dei problemi, guardiamo cosa sta succedendo, ok, da questo punto di vista. Allora, scusate, mi sto allargando, torno all'essenziale, ma allora perché succede questo? Ci sono molte teorie. Oh, io vi dico una che non è mia, ma che io copio, fino adesso non ho detto nulla di nuovo. Esiste probabilmente fra le tante ragioni una che secondo me è determinante, l'illusione, cioè, che abbiamo assorbito, perché il male del nostro ventunesimo secolo in Europa è la superficialità, del credere di sapere in che cosa consiste l'amore. Punto. Tutto lì. Poiché noi siamo assolutamente certi di sapere in che cosa consiste l'amore e di conoscerne tutte le dimensioni e le dinamiche, va bene così. Il fatto che l'amore stia implodendo e sia fonte di grande gioia e di molta più sofferenza vuol dire che non è così. Probabilmente, ci dicono coloro che studiano l'inconscio, ma anche i teologi pastoralisti come me, è perché c'è una grande, gigantesca, colossale fraintendimento, un grande fraintendimento, nell'identificazione, sovrapposizione, esaurimento fra l'innamoramento e l'amore. Cioè, l'innamoramento, che è una fase bella, importante, interessante, non indispensabile, ma meglio se c'è, del percorso dell'amore, viene considerato come l'unico momento dell'amore. Quindi, se io mi innamoro, bellissimo, quando mi finisce l'innamoramento, devo cambiare. Da questo punto di vista, lo dico per quelli di voi che sono dell'Accademia della Crusca o quelli che vogliono sempre approfondire, c'è sempre in qualunque conferenza uno che alza la mano e dice no, ma io... Se volete leggere un testo molto difficile perché destabilizzante, leggetevi un signore di cui avete sentito parlare, che si chiama Hermann Hesse, Siddhartha, che è uno dei padri fondatori del pensiero debole occidentale, senza saperlo, povero. Ha avuto qualche problema psichiatrico. E lui a un certo punto, quando era ricoverato in psichiatria, ha scritto un saggio, credo lo si trovi ancora, un po' datato, della Delphi, credo, o della Delphi, o sì, della Delphi, che si chiama, è un saggio, sull'amore. E lui, con molta onestà, dice, siamo tutti adulti, non siamo minorenni, dico qualche parolaccia, ma di quelle che trovate sulla Zanichelli, eh? E lui sostanzialmente dice, adesso traslitero il pensiero di S, di Hermann S, dice, l'amore, l'innamoramento, che dupal. No. Cioè, che bello quando c'è l'intrigo, che tu la vedi, ti danni l'occhiataccia, c'è fazza, bazza, poi appena apri bocca che c'è già un po' di dichiarazione, è già tutto sciupato. Uffa, c'è proprio la quintessenza del decadentismo. Non c'è neanche più l'innamoramento, c'è solo la seduzione. Esaurita quella, il gioco è già finito. Terribile, profetico. Ora, proviamo a leggere in questa chiave di lettura tutto quello che sta succedendo. Se, come mi viene detto da qualunque fiction idiota che trovo sulla Rai, su Mediaset o su qualunque canale, come mi viene raccontato da qualunque tabloide che esiste, come trovate su qualunque storia o commento a Radio DJ o MTV e che ascoltano i nostri figli. Come vedete, io sono presente su Facebook, su molti profili Facebook, in queste frasine, col gattino, eccetera, eccetera. Amore uguale innamoramento, cioè emozione, e basta, abbiamo un grosso problema. Venendo qui, io sono stato ieri a fare una conferenza in una parrocchia romana, a un certo punto Don Alfio si è perso 100 volte, però alla fine è arrivato, e... non so, sul raccordo credo ci hanno tagliato la strada e lui ha dovuto inchiodare, abbiamo avuto tutti una roba così, poi la macchina con sopra 3 preti, uno si immagina, che, speriamo che il buon Dio guardi giù, forse portaiella, dici, vabbè. E c'è stato un unanime salmo da parte che non si può ripetere, di quelli imprecatori, direi, e tutti. Quella lì è un'emozione. Quella è un'emozione. Non sai quando arriva e non sai perché va via. Se l'innamoramento è solo un'emozione, se l'amore è solo un'emozione, io non so come arriva e non so perché finisce. L'innamoramento, allora proviamo a fare fenomenologia dell'innamoramento. Ricordate Karl Barth, fenomenologia del discorso amoroso. L'innamoramento è la cosa più gratuita che esista, non c'è nessuna ragione per cui uno si innamori. Se non, secondo alcuni studi estremamente interessanti che mi piacciono da morire, delle ragioni della conservazione della specie. Cioè, la natura che ci usa, a un certo punto dentro di noi, io credo per la divina provvidenza, ma gli scienziati non dicono, si scatena una sorta di tempesta ormonale, per cui probabilmente c'è anche a livello inconscio un riconoscere nel soggetto maschile un possibile padre interessante per il, eccetera, 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 e ti innamori e vai con tutti i livelli ormonali sballati e tutto. In concreto vuol dire che quando uno si innamora rimbecillisce. È tutto bellissimo, è tutto eccezionale. Se avete una vaga memoria di quando vi siete innamorati, ma non è detto che ci siamo innamorati, anche su qui esiste una retorica pazzesca. L'altro giorno sono andato al ristorante con mia moglie e mio figlio da un amico che ha un ristorantino simpatico, lui sa che io scrivo, quindi insomma si sente un po' onorato di questa cosa, mi raccontava: sai Paolo, autentico, devi vedere l'altro giorno che catastrofe, San Valentino. Avevo un ristorante, avrà 12 tavoli, pieni di coppie, c'era un silenzio da monastero di clausura. Io guardavo la mia, convive con una ragazza, la cameriera, se vogliono bene, mi dice, io guardavo Erika e dicevo, ma noi finiremo così? Dice, no? 10:30 avevamo servito tutti via. Mamma mia! Comunque, questo lo dico perché questo grande innamoramento... A volte c'è, lì dipende dal temperamento, ci sono persone che la più grande emozione è stata così, cioè va bene lo stesso, però c'è tutto questo retorico, ho sentito il fuoco dell'amore, io un po' di puzza di bruciato, cioè, no. Faccio qualche battuta così ci teniamo di buon umore. Allora, se quello è l'innamoramento, ce lo ricordiamo, è un momento bellissimo, no? Non vedi l'ora che lui ti chiami, che lei ti chiami? I nostri giovani oggi sono un po' avvantaggiati, con i social network. Tutto bellissimo, fantastico, eccezionale. Faccio sempre questa battuta, la trovate su tutti i miei libri, su tutte le mie registrazioni, ma fa sempre ridere, quindi io la rifaccio. È il classico momento in cui anche i difetti sono belli. Ricordate? Che carina, arriva sempre in ritardo. Oh, mi piace così tanto, è così grezzo. Dopo 10 anni, ma basta. Bene, ci sta, è normale. Ora, sappiate che qualcuno ha studiato quanto dura. Non lo sapevate. Male. Una serie di studi legati agli scienziati, ai medici, agli studiosi che studiano il ciclo ormonale. Ora, abbiamo scoperto più cose negli ultimi 10 anni di come funzionano i nostri ormoni che nei precedenti 15.000 da quando hanno inventato la TAC. Quindi non c'è bisogno di spaccare, e la risonanza magnetica, non c'è bisogno di aprire un cervello per capire come funziona. Ora, la produzione, l'iperproduzione ormonale in un soggetto maschio adulto, tipo quelli come me arrivati ai 50, siamo già alla metà della metà della metà, ma un 20-30enne, 20-25enne, ok, ha questo exploit ormonale, che vuol dire tutto bello, tutto felice, tutto eccetera eccetera, mediamente tra 6 mesi e un anno. Poi comincia a calare, a dimezzarsi. Quindi tentiamo con qualcun altro, qualcuno lo fa, e poi ancora con qualcun altro. Allora dobbiamo riflettere su cos'è l'innamoramento. Oggi c'è quest'idea che l'amore è l'innamoramento. Se io non provo più nessuna emozione, siamo in crisi. Prego? Se tu non mi dai più niente, sai Paolo, non provo più emozioni. Ma dai, provati una martellata. Ma come si fa? Non lo so. Entriamo nella spirale, ma guardate che profezia, che intuizione. Quella mozartiana del Don Giovanni, in cui non è più importante la conclusione, ma la seduzione. Ma qui al centro, e lo capite bene, non c'è la relazione, ci sono io. Tu sei uno strumento. E guardate, da questo punto di vista, mi permetto di dire, sarebbe interessante, non ho mai fatto, devo incontrare qualcuno che voglia farlo. Mi sono confrontato una volta con un amico buddista vero, non baggio, cioè uno... E lui mi raccontava, un italiano che è stato in là molto tempo, monachesimo tibetano, e lui mi raccontava, e io ero interessato, dicevo, ma da occidentale tu hai parametri per capire come la dottrina buddista vede l'innamoramento, non la cultura nepalese. E dice, guarda, è difficile da dire, da quel che ho capito io lo considera come una fase da superare più in fretta possibile, perché è dopante l'innamoramento. Quando una coppia viene da me e dice vogliamo sposarci, dite siete innamorati? Sì, tantissimo. Allora aspettate un po', qualche mese. Poi certo, non è che proprio quando non ti sopporti ti tiri le scarpe, però non basta. Potremmo definire l'innamoramento così: la pagina pubblicitaria dell'amore, il trailer del film. Ma se tu continui a vedere trailer, non vedrai mai nessun film. Mi fa morire dal ridere. L'altro giorno ho portato mia figlia a scuola, incontro mio compagno di scuola, mio, che è uno che è sempre stato un po' un vivo, era sempre bazzicato, quella su, giù, giù, su, giù, su, giù. Dice, come va? Come va? Bene, bene, andiamo a prendere un caffè, prendiamo un caffè. Ah, sai, ho una storia con una ragazza fichissima, si chiama, un giorno te la presento. Ah, che bello, da quanto? 3 settimane. Come fa una storia? Storia, avete presente? I romani, gli etruschi. 3 settimane. Gli ho fatto una battuta, ma non l'ha capita, non era in grado. Avete notato che non abbiamo ancora parlato di Dio fino adesso? Perché di questo nessuno parla? Non so. Non so. Però è interessante, o no? Se noi continuiamo a identificare l'amore con l'innamoramento, siamo destinati al suicidio affettivo della società occidentale. Ripeto, se continuiamo a identificare l'amore con l'innamoramento, la nostra società occidentale è destinata al suicidio sentimentale. In America, fulgido esempio di civiltà per molte cose, orribile fucina di esperimenti per altre, la media di una coppia è di 2/3 matrimoni, lo sapevate? In questo momento in Italia ogni 2 coppie che si sposano una si separa, speriamo non le stesse. Cioè su 250.000 coppie all'anno che si sposano, 125.000 si separano. In America è 4 volte tanto, cioè ogni 250.000, dico un numero, che si sposano, 1 milione si separa. Questo vuol dire un ricambio continuo. In America, nel libro di Risée, interessante, L'assente inaccettabile, legato al ruolo del padre, mi vede molto coinvolto, c'è una ricerca americana da brividi ati una spanna, che sostiene che l'80% delle donne americane, che ovviamente hanno in affido i figli dopo essersi separate, dopo un anno ritiene inutile far vedere al padre il proprio figlio. Inutile. Abbiamo ucciso la figura del padre. Ci ha pensato Freud, tanti ci hanno pensato. Ok? Sarà un caso che, per esempio, la scoperta dell'omosessualità è decuplicata? No, secondo me non è tanto un caso. Vabbè, non entriamo nel dettaglio. Chi di voi bazzica psicologia sa che ha un legame molto stretto la figura del padre con l'omosessualità. Allora, l'amore è l'innamoramento? No, perché se così ci spariamo veramente. Allora, se è la prima fase, è un po' come se Adamo ed Eva, che si sono scoperti tutti contenti, eccetera, eccetera, si illudessero che il giardino dell'Eden non avesse bisogno di essere accudito. Il giardino dell'Eden va coltivato, la relazione va coltivata, quello è il primo passaggio. Poi io che ti ho conosciuto, ci serve un lungo discorso ma non ho tempo di farlo, sul perché la natura carichi di così tanto piacere l'innamoramento e l'atto sessuale. Perché è molto faticoso partorire e tirare su un figlio. Perciò tutto ciò che è faticoso la natura lo colma di piacere. Ricordate com'era bello mangiare? Noi non ce lo ricordiamo, fino solo al dopoguerra. Si mangiava così male, così poco, che il pranzo di Natale ci si strafocava. Se oggi voi andasse al pranzo di Natale e vi fanno una roba da 6.000 calorie, restate un po' male, allora si fa la cosina giusta, no? Ormai il cibo non ha più valore, perché? Perché è facile procurarsi da mangiare. A ricordi logica, leggevo l'altro giorno una ricerca, in Occidente con €1, €1,50 tu riesci a comprare uno snack con la quantità sufficiente per sopravvivere. Mio nonno, per sopravvivere, aveva bisogno di dedicare 1/3 del suo stipendio mensile al cibo. Interessante. Meno fatica, meno piacere. Più fatica, più piacere. Paradossalmente, vi dico una cosa, non avremo tanto occasione di parlare della sessualità, ma è interessante. Guardate, in questo nostro mondo in cui la sessualità è sdoganata, assumendo l'inquietante volto della pornografia, che è ovviamente la negazione della sessualità e l'esaltazione dell'ego, il piacere legato alla sessualità è diminuito. Cosa stai dicendo, Paolo? Cosa sto dicendo? Mio nonno si eccitava nel vedere una caviglia. Oggi la famo lo strano, come direbbe Verdone. Gli scambisi, cioè cose che diceva, ma ti sei guardato? Ma sei un porno attore? Ma ti guardi? Esattamente per la stessa ragione, devo aumentare la soglia della trasgressione per riuscire ancora a provare qualche emozione. Ecco allora che siamo arrivati alla fine della seconda riflessione. Cioè, in questo nostro mondo, quindi, in cui c'è questa identificazione, dico ancora una cosa molto importante se avete dei figli o delle figlie adolescenti. Guardate come è cambiato il modello. Appunto, oggi ciò che viene messo al centro è la relazione, l'emozione. Allora, aspetta, devo dire due cose. Scusate, sono un po' stanchino. Ci vedo dopo. Allora, due cose, una importante. L'emozione è importante, ci mancherebbe. Però l'emozione cresce o no? Allora dobbiamo capirci come l'innamoramento diventa amore. Quando l'innamoramento diventa amore? Quando viene coinvolta anche la volontà. Io voglio stare con te. Adesso che l'innamoramento c'è, ma è un po' passato e non vedo soltanto più i tuoi pregi ma anche i tuoi difetti, io voglio stare con te. E qui c'è una cosa bella, seconda frase lapidaria di questi due giorni che vi dirò da scolpire, mi raccomando mettetelo, vedetelo, utile, è questo. Nel grande inganno mediatico in cui siamo immersi fino al collo, c'è quest'idea, e guardate che ce l'abbiamo tutti ce l'abbiamo, che da qualche parte nell'universo ci sia la mia metà. Ora, io spero che nessuno di voi esca di qua depresso, ma su 7,2 miliardi di persone che siamo in questo momento, è possibile che ci sia una delle 3,6 miliardi di donne esistenti migliori di te, uguale per i mariti. E noi qui dietro abbiamo questo pensiero: sì, io sto con te, no, ma abbiamo, ma se io incontrassi un lui, una lei col mio codice a barre, allora la follia ci prenderebbe. Ed ecco la bellissima, questa è la prima parola cristiana che vi dico in un'ora, la bellissima prospettiva cristiana. Io non so se tu sei la donna della mia vita, io voglio te come donna della mia vita, è un'altra cosa. Io non so se tu sei l'uomo della mia vita, io prendo te come uomo della mia vita. Ce n'è 100 migliori, certo, ci mancherebbe. Ah, già. Quando allora interviene la volontà? La volontà che evolve. Io penso che nessuno di voi si sia sposato l'altro ieri, quindi siamo delle coppie sposate da qualche anno, da molti anni, da molti molti anni. Ma il vostro amore non è più lo stesso, perché io non sono più la stessa persona. Allora, se il nostro rapporto è legato solo all'emozione, quando finisce questo come facciamo? Se è legato a una scelta, io scelgo di crescere con te, io scelgo di camminare con te, io scelgo di vivere con te, io scelgo, se arriveranno, di figliare con te, io scelgo di invecchiare con te. E in questo nostro rapporto si costruisce l'amore. Mettiamo ordine nel giardino. L'amore, se non è coltivato, muore. Cito una frase di un altro grande pensatore che si usava quando io ero molto giovane, Fromm, ve lo ricordate? Fromm, che scriveva: si ama solo ciò per cui si lavora. Si ama solo ciò per cui si lavora. Certo che costa fatica stare insieme a te, come a te costa fatica stare insieme a me, abbiamo scoperto l'acqua calda. E allora? Allora qui pongo sempre una domanda forte. Ma chi se ne frega, domani me ne vado. Secondo voi, e quando la propongo ai giovani ventenni, è perché bisogna che qualcuno gliele dica queste cose. Secondo te, da una scala da 0 a 100, io prendo il momento in cui tu ti sei innamorato della tua ciccina, ok? Metti tu il valore, non dirmelo, mettilo tu. Sì, sì, ci ho pensato bene, bene, bene. E adesso proviamo a sentire una mamma che ha avuto un bambino, il primogenito, ok? Tutti noi vogliamo un bambino per una settimana, vero o no? Seconda settimana dici, ma dov'è l'interruttore? Ma la terza settimana, o la quarta, al terzo mese, sapete voi donne, noi uomini, scusate, è scienza, uomini io lo so che è così, dobbiamo ammetterlo, siamo inferiori, cioè non c'è nessuna possibilità. Per un maschio normale, normodotato, l'influenza è malattia terminale, ok? Il buon Dio ha dato alle donne, non è una barzelletta, gente, io vi sto traducendo in battute anni di studi, non miei, di neuropsichiatri. La donna è attrezzata fisicamente talmente bene per partorire che ha molti meno infarti, perché il dolore del parto è il dolore più forte che l'essere umano possa provare. Noi uomini ti immagini partorire, ok? Quando tu partorisci, lo sapete, le mamme che hanno avuto questa gioia, c'è un tale scatenamento di forze che una mamma è capace di non dormire per 90 giorni consecutivi. Ma sul serio, poi attenzione, qui siete tutti, però io dico sempre, non abusare delle tue forze, senti che stai cedendo, chiedi aiuto, datevi turni, anch'io l'ho fatto, dare i turni per permettere a mia moglie di dormire almeno 4 ore di fila. Ma se io faccio una fotografia della mamma che ha appena partorito e tiene il suo primo genito e fa tutta la tartarughina e lei si sente la donna più felice del mondo, gioia che ci è negata noi uomini, pazienza. E fotografo la stessa persona 3 mesi dopo che si alza per l'ennesima volta durante la notte ad allattare il figlio e invece di buttarlo giù dalla finestra come vorrebbe lo allatta e lì non c'è più l'emozione. Da 0 a 100 è più o meno? Datevi voi la risposta. Per me è più. Quando io e te ci troviamo insieme siamo così gratificati. Guardate che il rapporto amoroso è pieno di gratificazione. Il rapporto amoroso è appello. Tu mi piaci. Sì, ma tu mi piaci perché tu mi piaci. Vi immaginate se uno dice ti amo e tu, voi rispondeste grazie. No, ma come grazie? Mi devi dire ti amo anch'io. Ah, già, scusa, ti amo anch'io. L'innamoramento ha una buona dose di egoismo, di egocentrismo, è un appello. È gratificante essere innamorati. Ma se viene a perdersi quella gratificazione, è finito l'amore? Quando ho avuto modo di incontrare un carissimo amico, una persona semplice, una coppia eccezionale, due équipier, équipe Notre Dame, di una città italiana. Avevano avuto 2 figli, lei ha fatto l'infermiera tutta la vita, avevano avuto in affido 14 anni un ragazzo. 2 figli, lui faceva l'operaio siderurgico, persone semplici, bellissime, bellissime. Lei ha 53 anni, le è stato diagnosticato l'Alzheimer. Erano appena stati con me in Israele. Una dei figli era medico, quindi l'ha seguita moltissimo e lui l'ha vista spesa, 10 anni durata. E un giorno sono andato a questa persona semplice, buona come il pane, questo che ha dovuto andare in prepensionamento per seguire la moglie e tutto. E quando ormai lei era svanita e lui se ne occupava, ho chiesto come va. E lui mi ha detto, sai Paolo, non so se tu puoi capire, ma mai, mai avrei immaginato di dover cambiare mia moglie. Mi emoziono a parlarne. Ma lì, da 0 a 100, quant'è l'amore? Allora, porca di quella miseria, perché noi continuiamo a proporre come amore una pantomima dell'amore? Una escandescenza del nostro ego ipertrofico? Per cui la prima difficoltà, io ho conosciuto coppie che si sono separate di ritorno dal viaggio di nozze, non è una barzelletta. Quando esistevano i gulag li avrei mandati nel gulag, purtroppo non ci sono più queste cose di civiltà. E noi abbiamo, sì no, ma hai fatto bene, perché lui non mi sa, proprio antipatico, sai? Eterni adolescenti, bambini viziati. Scusate, ma che si spenga questo mondo, ma che si spenga, se questa è la civiltà occidentale, ma bene che finisca, evviva, ma stiamo scherzando. Allora qui dentro, e concludo, ancora abbiamo iniziato, a 4:30 abbiamo iniziato, aspetta, sì? No, prima, non prima, spero. Ok. Ho ancora 5 minuti. Ok. Hanno acceso il riscaldamento? Sì. Se uno sviene si può spegnere? No. Ma cosa c'è? Ok. No, no, va bene, Non voglio... So che io sono qui nato, mi becco tutta la... Avete caldo? Fa troppo caldo? No, va bene. Date 5 minuti finisco, Carlino. Ora... concentriamo, gente, vai, fuggite l'essenziale. Allora, facciamo il terzo passo. Allora, io come cavolo faccio a sapere? Sì, Paolo, ci hai menato il torrone per 55 minuti, ma non abbiamo in noi la risposta. Ma io non ho la più pallida idea di cosa dirvi. E ti abbiamo fatto venire da vostra. Ma Dio, sì. Se l'ha inventato lui questa bella cosa che è l'amore, ci saranno le istruzioni da qualche parte? Certo che ci sono, Ciccio. E perché nessuno ce lo dice? E che ne so, Ciccio? Leggi la Bibbia. Da questo punto di vista, Don Carlino e chi si occupa di pastorale familiare, io sono molto irritato, di natura, ma in particolare, perché noi, Chiesa Cattolica Italiana, che spendiamo energie mostruose nel tirar su bambini che dopo la comunione se ne andranno, che investiamo tutte le nostre forze poche pastorali a mantenere vivo l'esistente, abbiamo l'unica cosa che potrebbe attirare chiunque, che è la risposta a come si fa ad amare, e fatica a trovarla. Io non ho la risposta, sia chiaro, ci sto lavorando da anni, anche per me, ma una cosa so, che se c'è una risposta, se c'è il segreto, se c'è il percorso, perché io e te ci impariamo ad amare fino in fondo come Dio ci ha amati, è Lui che lo sa. Ma voi lo sapevate, quando io ho dato all'università un esame di pastorale familiare, il docente è arrivato, tenerissimo, salesiano, dice, questa è la bibliografia, 4 libri, ho detto, bastardo, scusi, come 4 libri?
Eh sì, perché non c'è una riflessione teologica sul matrimonio.
Ma dai,
no no.
Cioè, beh, io mi chiedo e vi chiedo, scusa, ci si innamorava prima di Gesù Cristo? Per quale misteriosissima ragione io dovrei sposarmi? Mi sembra banale. Beh, non puoi più dire,
perché ti metti in regola? No, no.
Coppie irregolari sono nella testa solo di chi le vede così. Allora il fondamento teologico del matrimonio è interessante, attenzione, adesso entriamo in un discorso complesso, ma è interessante che la prima comunità cristiana abbia sentito l'urgente bisogno, Gesù non è, possiamo dirlo, nessuno si scandalizza, ma domani vi dirò un'altra cosa, Gesù non ha istituito il matrimonio, ve ne siete accorti, la comunità cristiana a un certo punto ha sentito il bisogno di aggiungere alle coppie che si convertivano alla fede e diventavano discepoli, una benedizione, che è poi diventato un sacramento. Già San Paolo ha iniziato. Ma se hanno sentito il bisogno di aggiungere, perché non bastava quello che c'era. Cioè non basta il fatto che te proviamo un'emozione e decidiamo di stare insieme. Abbiamo bisogno di avere un sostegno, un aiuto, un modello. Amarci come Dio ci ha amati. Amarci come Lui ci ha amati, amarci dell'amore con cui ci ha amati. Allora, mamma mia, tutto comincia a mettersi in fila. Tu non sei, sì, te lo dico quando sono innamorato, ma tu non sei la mia gioia, mi dai gioia. Tu non sei la mia felicità, neanche mio figlio è la mia felicità, anche se è la cosa più importante che ho. Mi dà felicità, ma insieme io e te cerchiamo la felicità. Ci guardiamo negli occhi, ok, e poi guardiamo in una stessa direzione. Ma come puoi caricarmi di una responsabilità del genere? Non mi dà più emozioni. E allora? Cos'è un fantoccio, un videogioco tua moglie? Devi inventarsi chissà cosa e tirarsi il lifting perché tu adesso guardi le ragazzine? Ci ha mandato una sveglia. Un mondo di immaturi che non si pone il problema che la felicità non è qui, ma la cerchiamo insieme. Questo è il grande, semplice, straordinario messaggio che possiamo dare alle coppie, credenti e non credenti. Ciccio, guarda che non possiamo esaurirci qui, non investire l'altro di una responsabilità che non ha, non cercare ovunque una cosa che non c'è. Risparmia tempo, te lo dico già. E fate salve, chiedo scusa, se ci sono delle coppie separate e risposate, perché può succedere di scoprire la fede dopo. E lì un casino. Ok? Però quante volte io ho accompagnato ragazzi, uomini, donne, che hanno voluto a tutti i costi separarsi, hanno fatto casini pazzeschi, si sono messi con altre persone, si sono sposati, poi dopo 10 anni sono arrivati, Paolo, te lo posso dire. Stessa roba. Ma dai, ma fammi capire, hai cambiato l'ordine degli ingredienti, la zuppa è la stessa? Sei un genio, eh? Un genio. Invece noi facciamo passare questa idea. La ragione del fallimento della nostra coppia è che tu non vai bene, tu sei abbastanza bene, tu sei abbastanza bene. No, la ragione, devo dirvi altro, ma ve lo dico domani. A me fa morire, io ho una fortuna immensa, lodo il Signore giorno e notte, che non mi invitano più ai matrimoni. Ne ho celebrati tanti. Una cosa insopportabile. Ma vi spiego il perché. Non per gli sposi, che a volte erano degli amici, ma per il clima, gli ambienti. Io ricordo una volta, più di una volta, matrimonio, pranzo, le zie, ci sono sempre le zie, bisogna invitarle. E mi vedono e fanno, speriamo che duri. E io, che sono bastardo dentro, dico, ma e cos'è che fa durare un matrimonio? Il prete più in e quello meno in? L'acqua della benedizione degli anelli scaduta, l'algoritmo, voi avete messaggi, ok, i vostri figli, sono dei programmini che vi ciucciano 5 euro a settimana in cui vi dicono digita il tuo segno zodiacale, verifica la tua compatibilità con lui, con lei. Ah, su Facebook da ridere, io non sapevo, scusa, io sono un ignorante. Io sono presente abbastanza sul network e scopro che c'è gente che cioè, ogni tanto qualcuno mi tampina. Cioè, mi fa delle proposte proprio di incontro. Uomini, ogni tanto, grazie. Donne, che ovviamente non leggono nulla di me, non sanno chi sono, vedono la mia foto, piaccio, modestamente. E la prima cosa... Ciao. Dio sai, io do l'amicizia a tutti. Se siete miei amici, ci ho pensato tanto, eh. Io do l'amicizia a tutti, cani e porci. E poi limite cancello. Perché ne so io, se uno mi legge... Boh. E,
ciao.
Ciao,
che fai?
Tu?
Niente.
Sapere chi sei.
C'è una...
Ma è successo questa settimana.
Ah, sono una nonna sposata, 3 figli, ho tanta voglia di amare.
Già, mi sembrava che non fosse uno della pastorale familiare. Ma mi conosci?
No, però hai visto che è una bella faccia.
Ah, e che sei famoso, non so perché. Sì, ma se sono famoso, ma sono uno che un po' orso.
Di che segno sei?
Cancellata dagli amici, segnalata a Facebook. Cos'è che tiene insieme una coppia? Sapete cosa tiene insieme una coppia? Io e te. Sai che cosa cavolo tiene insieme la nostra coppia? Noi due. Basta, non c'è nient'altro. Concludo. Ovviamente ci sono cose da dire per giorni, eh? Ma non siamo qui a ascoltare Kurtz, siamo qui a vivere 2 giorni belli io e te, a darci un po' di fiato. Adesso andiamo a passeggiare, ci raccontiamo, ok? Perché se un amore non viene coltivato, muore. E può succedere, e è successo a tutti voi qui dentro. Cito per concludere una frase di un sociologo che l'ho trovata una volta citata, per correttezza sono andato a cercare i riferimenti, non l'ho mai trovati, ve la cito, esiste, che si chiama Erickson, come il telefono, e più o meno questo signore dice: l'amore è costituito di 3 fasi. La prima fase è l'inganno, l'inganno. Per cui c'è un'euforia, c'è eccetera eccetera, ti metti insieme, fai. La seconda fase è la disillusione. Sapeste quante coppie incontro? I figli sono cresciuti, io e te ormai, no, ci siamo assestati come nella prima guerra mondiale, nelle trincee, so cosa non devo dire che ti irrita, so cosa non devo fare che ti snerva, so quali sono i miei spazi. L'affettività, sì, beh, poi stiamo un po' invecchiando, quindi insomma, anche gli ormoni calano, anche i rapporti un po' meno, i complimenti non esistono più. Poi noi maschi siamo delle catastrofi su questo, eccetto i presenti. Da quanto tempo non dici ti amo a tua moglie? Ma lo sa. Come lo sa? Ma sì, glielo dè. Ho detto un difetto dei maschi e per pari condicio devo dire, donne, ascoltate, c'è una cosa che ogni donna che ho incontrato al mondo, eccetto voi ovviamente, pensa, tutto è incredibile, deve essere una roba nel DNA, un genoma. Tanto in questo lui lo cambio. Tanto su questa cosa qua vedrai che cambia. Quando all'inizio, no, si vedono i difetti, avete notato che i difetti con gli anni peggiorano? Occhio, eh? No, non sto scherzando, sono delle mine vaganti che girano e poi fanno pum! E la terza fase, dice Erickson, è quella della dedizione, della dedizione. Quante volte mi trovo ad aiutare coppie in grave crisi e che se ne dicono, che si odiano, che si accusano di tutto. Io lascio tutto dire, perdo un sacco di tempo, dico che due palle, che siete altro da fare. E alla fine dico, boh, siete detti tutti? Sì, boh, adesso decidete se sposarvi. Come? Certo, finalmente siete pronti a decidere se stare insieme. Adesso, non 15 anni fa. Adesso. Adesso. Allora è la fase della dedizione. Dice Erickson, ognuna delle tre fasi non vede l'altra. Ecco, io oggi penso che ci siamo fermati, il nostro mondo ci propone questo amore, ma no, però devo dire ancora, una cosa posso dirvela ancora? Ce la fate? Si può dire, sì, ma c'è ancora tutto domani, non è che... Una cosa ve lo devo dire necessariamente, no? Sì, per forza. Dovevo anche commentarvi un brano, ma magari ve lo commento domani. Il modello che oggi viene proposto ai nostri giovani e a me, e io ce l'ho dentro e anche voi, è l'amore di fusione. Fusione. L'ideale è che io e te... ma ha detto, la Bibbia dice una cosa sola. Ciccio, vediamo domani, questa che è una brutta traduzione, non è vera. Una cosa sola, cioè io e te che scompariamo l'uno nell'altro. Allora, c'è il modello eccezionale delle nostre adolescenti. Secondo me è la rappresentazione plastica di quello che è il modello dell'amore oggi. Twilight. È questa saga, che è diventata una serie famosissima di film, in cui lui è un figaccione un po' effeminato, vampiro. Vampiro. Lei è una donna normale, che a un certo punto viene ciucciata e diventa anch'essa vampiressa. Cioè, il modello del rapporto di coppia è che tu mi dissangui. Guarda che non sto scherzando, eh. Questa roba educa le coscienze. Poi bene. Ma quello è il modello. Io conosco amici. L'altro giorno ho incontrato una ragazza abbastanza giovane. Che è una ragazza, diciamo, bella rotondetta di queste italiane, no? Belle con le curve giuste. O uno scheletro. Uno scheletro. Cioè, tiratissimo. Tutti... cosa dici? Mi viene a dire, c'è una neoplasia, ma non mi sembrava brutto. No, si è fidanzata col suo fidanzato, da noi esistono, in Valle d'Aosta è terrificante, di questi pazzi che corrono tutti i giorni, un'ora e mezza di trekking al giorno. Questa tutte le mattine prende a lavorare col suo... Questa non ha mai fatto neanche la spesa senza macchina. È dimagrita, si è prosciugata... così stiamo insieme. E fare tre corse con lui e tre mangiate di pizza con te, no, eh? In modo che almeno equilibrate un peso normale. No. Cioè, io mi identifico in quello che tu fai per piacerti. Sono la tua Geisa. No. Non dice così la Bibbia, mi spiace. Un amore così è fallimentare. Ecco allora che il rischio di oggi, che ho avuto modo di scrivere, credo, in un mio libro, questo esempio mi piace. Oggi è così, è come una squadra di calcio che sta giocando, state perdendo 2-0, e negli spogliatoi cosa decidete di fare? Cioè, arriva l'allenatore e dice, ma porca miseria, no, cambiate squadra avversaria. C'è un problema nella coppia? Non affrontiamo il problema, cambiamo la coppia. Geniale. Bene, basta, tante altre cose. Cosa fare in questo tempo? Devo darvi delle domande, nel senso che mi hanno chiesto, hai un foglio di... Come vedete io parlo un po' a braccio. Poi invocate lo spirito e io mi lascio condurre. Io vi chiederei questo, adesso stabilisci tu il tempo. Uscite fuori, se c'è una macchinetta del caffè, bene, oppure anche no. Qui è bellissimo, io non ero mai stato, quindi passeggiate nel parco, andate a salutare i ragazzi, ma lasciateli anche che non rompete le scatole. E poi provate a parlare fra voi due. Ora, attenzione bene, magari sono anni che non vi parlate. Se non dire, vai tu a prendere il ragazzo? Hai pagato la mensa? Ok? Quindi, cioè non vorrei che usciste da qui separandovi, quindi. E provate a dirvi, di, ma quello che ha detto quel vadostano, secondo te? Ma e noi ci troviamo lì dentro, mi raccomando. Uomini, non dite, ah sì, quando ha detto che io non mi sono mai innamorato, direi, cosa? Ok, ci sono cose che non vanno dette mai. Sai, quando ha detto che ci sono 3,6 miliardi di uomini migliori di te, insomma, avete capito. Provate a parlare, perché noi quest'aria la respiriamo. Noi in fondo, pensiamo quello che pensa il mondo. Perciò dobbiamo convertirci. Perciò siamo qui, perciò chiediamo aiuto al Signore. Io non lo so se dopodomani, quando torno a casa, sarò ancora sposato. Spero di sì, penso di sì. Ma so che ciò che faccio oggi farà in modo che dopodomani io sia sposato. Claro? Va bene? Va bene, chiedo informazioni, mi hanno invitato, mi pagano. Grazie.